Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Nel ricordo di Sant'Agnese, martire, vergine, ha dato la sua testimonianza nella persecuzione di Diocleziano a Roma, vogliamo chiedere la sua intercessione per quella che è l'intenzione che la Chiesa pone nelle nostre liturgie in questa settimana, l'unità delle confessioni cristiane, per la collaborazione, per la testimonianza della Chiesa.
Dal libro del profeta Isaia, capitolo 43, dal versetto 22 al 28. Invece tu non mi hai invocato, Giacobbe, anzi ti sei stancato di me, o Israele. Non mi hai portato neppure un agnello per l'olocausto, non mi hai onorato con i tuoi sacrifici. Io non ti ho molestato con richieste di offerte, né ti ho stancato esigendo incenso. Non hai acquistato con denaro la cannella per me, né mi hai saziato con il grasso dei tuoi sacrifici. Ma tu mi hai dato molestia con i peccati, mi hai stancato con le tue iniquità. Io cancello i tuoi misfatti per amore di me stesso e non ricordo più i tuoi peccati. Fammi ricordare, discutiamo insieme. Parla tu per giustificarti. Il tuo primo padre peccò, i tuoi intermediari mi furono ribelli. Perciò profanai i capi del santuario e ho votato Giacobbe all'anatema, Israele alle ingiustizie. Parola di Dio.
E come fanno notare alcuni, a partire da Westermann, seguito anche da altri, meno per quelli che ho letto Childs, siamo nel contesto di un discorso giudiziario. Questi versetti sembrano appunto, la forma è questa, in cui Dio si contrappone, fa la sua requisitoria a Israele. C'è un termine, tanto per iniziare, che ritorna sia al versetto 22, ti sei stancato di me, ti sei nauseato di me, Israele, che ritorna anche in ebraico lo stesso verbo al versetto 24, ma tu mi hai dato molestia con i peccati, mi hai stancato con le tue iniquità. La contrapposizione la si nota anche qui, la differenza di vedute, che è ancora un'altra cosa che si fa notare, che siamo ancora nello sfondo del versetto 27, mi pare, del capitolo 40, nel quale Israele, tra virgolette, accusava Dio di averlo trascurato, aver trascurato il diritto. Quindi tutti questi capitoli possono avere anche questa forma di contesto giudiziario nel quale Dio e Israele discutono.
Questo oracolo di biasimo, diciamo che eccezionale, questo Deutero Isaia, gioca su alcune parole come stancare, a servire, mentre si fa accenno sul fatto che Dio avrebbe potuto, se voluto, avrebbe potuto stancare e sovraccaricare Israele con obblighi cultuali. E al contrario, invece, risulta che è Israele che ha molestato e stancato Dio con i propri peccati e le abbondanti idolatrie. Addirittura il versetto 22, proprio all'inizio della pericope, vediamo, Dio cita in giudizio Giacobbe, e al versetto 27 naturalmente accenna all'accusa di aver peccato, e quindi viene giudicato qui sfavorevolmente, secondo una tradizione che non compare nella Genesi, questo tipo di accusa, ma è rappresentata in Osea, al capitolo 12, versetti 3 o 4, io l'ho letto, qualunque può leggerlo, è un'accusa veramente pesante nei confronti di Giacobbe. Però su tutte queste cose il fatto più rilevante è l'emergere prepotente dell'amore indomabile di Dio. Mentre tutti i profeti preesilici, come tutti conosciamo, accusavano il popolo dei suoi misfatti e di conseguenza predicavano castighi che puntualmente ricadevano appunto su Israele. Nel secondo Isaia invece vediamo come il Signore, nella sua perenne e immancabile misericordia, dice: io cancello i tuoi misfatti per amore di me stesso e non ricordo più i tuoi peccati. Questo naturalmente è il massimo che Dio può fare, diciamo, verso Israele, ma anche verso tutte le creature, verso chiunque naturalmente si riconosce colpevole, perché anche questo è fondamentale.
Leggendo in continuità questi testi, appunto, e non come a brani distinti, quello che mi fa impressione, insomma, è questo susseguirsi di minacce, di giudizio, di consolazione. L'andamento, per cercare di capire, insomma, il prima, il dopo, la causa e l'effetto, mi ha aiutato a ripensare a quello che abbiamo detto più volte del Cantico dei Cantici, che a volte sembra che si parli di un sogno, cioè durante il discorso si ritorna al passato, a un passato che non è attuale. Così mi è sembrata anche un po' la pericope di oggi. Dopo una promessa in cui addirittura si dice: non ricordate più le cose passate, non pensate più alle cose antiche, faccio una cosa nuova, cioè quindi la promessa di un glorioso ritorno, diverso da quello che il popolo probabilmente vive, ma insomma, visto, un invito a leggerlo con gli occhi di Dio e quindi come quasi un'epopea gloriosa, anche se non è tangibile, finisce dicendo: il popolo che io ho plasmato per me celebrerà le mie lodi. E a questo punto c'è come un ritorno al passato che ha causato il castigo. Invece tu non mi hai invocato, Giacobbe, cioè io ti avevo creato per celebrare le mie lodi, e poi è come se dicesse: ma tu, dicesse il perché Israele è in esilio, tu non mi hai invocato, Giacobbe, ti sei stancato di me. È per questo che ho votato Giacobbe all'esegrazione, Israele alle ingiurie, dice alla fine. Così mi era sembrato che nella visione profetica potesse essere questo un po' l'andamento.
Io penso che abbia ragione il commento che ho sotto gli occhi del Gordon, è un commento in ebraico, ma di stampo relativamente moderno, e non vedo qui nessuna critica a Israele, cioè non è una contesa come nei paralleli, è soltanto formale, questo non corrisponde. Se si legge in continuità, anche il brano di oggi fa parte dell'impegno di convincere, da parte di Dio, di convincere Israele che le sue promesse sono sicure e che il Signore l'ha sempre amato e lui rimane l'eletto, rimane suo testimone, rimane colui attraverso il quale diventerà luce delle genti, eccetera, ce ne rimane. E mi sembra che questa parte qui si può leggere così. I paralleli con qualche altro testo sono soltanto accidentali, ma è lo scopo che è completamente diverso. Qui lo scopo non è di criticare Israele, ma Dio sostiene che questa promessa che fa non le fa in contraccambio come risultato di quello che, diciamo, del salario che Israele avrebbe pagato al Signore, ma lo fa di sua iniziativa, non ha bisogno di questo, e in questo senso non si legge tanto del passato, cioè, diciamo, dell'Egitto o del deserto, ma lo si legge della, questi versetti fanno riferimento all'esilio babilonese, quindi sono anche molto ironici, c'è un'ironia molto benevola e raffinata. Tu non mi hai offerto, in esilio non si può offrire, il culto è sospeso, il culto materiale, cioè il culto degli agnelli, non è sospeso il culto della preghiera e le altre cose, perché il culto non consiste solo negli agnelli e nelle offerte cruente, eccetera, non consiste solo in questo, anzi questa è una parte, ecco, ma le cose più importanti continuano. Quindi qui c'è una specie di accusa, ma è un modo per dire: guarda che qui io faccio queste promesse non in cambio di quello che tu hai fatto, difatti tu non mi hai mica offerto niente, non ti ho mica affaticato, in realtà è perché in esilio non si offrono i sacrifici, non c'è l'altare, però diciamo che il profeta ne approfitta per dire che, per fare dell'ironia, non mi hai mica dato nulla, anzi sei tu che mi hai stancato con i tuoi peccati, io non ti ho stancato perché non ti ho imposto nulla, non hai mica offerto nulla. Ecco, mi sembra che allora diventa ancora più centrale, se si legge così, il versetto 25 che già Andrea sottolineava: sono io colui che cancella i tuoi delitti per amore di me stesso, di mia iniziativa, le mani sono io, non ho bisogno, non lo faccio in cambio della tua conversione. Qui non si parla di conversione, ed è importante questo, non voglio dire che non esiste il problema della conversione, esiste sempre. Qui non si parla di conversione, non si dice, c'è nella nota, ma non credo che ci prenda molto la nota della CE in questo, non si dice: quando tu riconoscerai i tuoi peccati, ti convertirai, allora io ti cancellerò. La forza di questo testo consiste proprio nel fatto che questo è accantonato. Non è in virtù della conversione che Dio perdonerà i peccati, è proprio l'opposto: Dio perdonerà i peccati e perciò dopo ci sarà la conversione. Questa è anche l'interpretazione che dà questo volume, mi sembra molto convincente. E beh, parla e continua: sì, non ricorderò i tuoi peccati. Beh, ma è una forma, discutiamo, giustificati tu, cioè mi sembra che sia nella stessa forma dei versetti precedenti, quando dicevi io non ti ho stancato. La forma indubbiamente sì, è quella di un giudizio, ma il problema, il suggerimento, diciamo, che dà anche questo commento, è che questa forma di giudizio non ha lo stesso scopo di altre forme simili, ma ha lo scopo di convincere Israele che le sue promesse, la sua volontà di perdono è assoluta, è sicura.
Ma adesso, continuando un po' in questo senso, a me era venuto in mente un versetto che appunto sembra uguale, ma appunto cioè quando dice venite, 26, fammi ricordare, discutiamo. Così mi risuonava, infatti adesso l'ho trovato finalmente, che all'1, capitolo 1, versetto 18, quando dice su venite discutiamo, però lì appunto era molto diverso, mi sembra, nel senso che lì sì che era una grande requisitoria, no? Io detesto i vostri noviluni, le vostre feste, quando stendete le mani io distolgo da voi, eccetera. E lì appunto a un certo punto diceva: venite, discutiamo, anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come neve. Però qui dopo, no, preannunciava un grande castigo, di fatto, diceva, insomma, adesso io purifico. E allora così mi chiedo, ma adesso è proprio rimanendo, cercando di rimanere nell'onda, mi sembra che questa grande purificazione ci sia stata, no? La Siria che è arrivata fino al collo, poi Babilonia. E infatti il capitolo 40 dice, avete ricevuto il doppio per i vostri peccati, ma non è su questo, anche a me sembrava che si basa adesso Dio, cioè lui fa di sua iniziativa in qualche modo e per il suo nome una cosa nuova. E questo mi sembra che sia, a me convince, anche perché la cosa nuova, che, di cui ieri già un po' accennava, e quando diceva appunto aprirò nel deserto una strada e metterò fiumi, lì era figurato, ma poi lo dirà, no? Quando dice verserò il mio spirito sulla tua discendenza, che riprende l'immagine dell'acqua, ma qui la esplicita. No, questo è per dire che appunto ci sono certe frasi molto forti con il primo Isaia, molti sembrano tornare certe cose, ma qui anche a me sembra che in secondo Isaia cioè ci sia uno scatto proprio perché Dio a questo punto agisce per il suo nome, cioè fa una cosa nuova, cioè perdona, e non si basa su niente del popolo, appunto anche a me convince, non è una conversione perché non ne parla più, non è esplicitata, non c'è, è che Dio crea qualcosa di nuovo, come diceva. E qui mi sembra che sia, cominci a esplicitarlo, ecco, perché perdona.
Ma a me è sembrato che al centro ci sta, evidentemente come è stato detto da più parti, il versetto 25, io sono io che cancello i tuoi peccati per amore di me stesso, o che si può anche tradurre le mani, e forse ho pensato per amore di me stesso, per la fedeltà a me stesso, alle sue promesse per me, per l'impegno che Dio ha messo nei confronti di Israele, del suo popolo, e per questo, per le mani, io lo intenderei così, per la mia fedeltà, per amore di me stesso, per la mia fedeltà. Però, appunto, Dio fa tutto questo, presenta tutto questo non a motivo di... Dio agisce per questo motivo, non per altro, però poi subito dopo, i versetti, il pensiero che ho fatto potrebbe concludersi qui, il brano, e saremmo a posto. Mentre invece seguono i versetti 27 e 28, nei quali sembra che Dio riprenda ancora di nuovo, il tuo primo padre peccò, i tuoi intermediari mi furono ribelli, perciò profanai i capi del santuario, ho votato Giacobbe all'anatema e Israele alle ingiurie. Se vogliamo leggere qui l'esilio, la punizione, e allora che sembra essere in contrasto, ho perdonato, dice al versetto 25, ho cancellato i tuoi misfatti, e poi fa questo. Come leggere dunque? Allora ho pensato che lo sforzo qui in questi versetti è quello di mostrare che anche quello che Dio ha fatto con l'esilio, e lo fa ed è presentato come una cosa che ha fatto lui, è sempre legato al perdono, alla cancellazione dei misfatti. Questo non toglie che Dio deve fare qualche cosa. La cancellazione del peccato, della colpa, non vuol dire che tutto viene cancellato e le conseguenze vanno avanti. Vuol dire c'è una strada, c'è un percorso. Lo sforzo di questo è fare rientrare anche l'esilio nel percorso che Dio fa per cancellare i peccati gratuitamente a Israele e al suo popolo. Mi sembra, ho cercato di comprenderlo così, ecco, mi sembra il grande sforzo ancora una volta, come troviamo in tutti questi capitoli, di mostrare che appunto Dio è ciò che fa le cose prime e fa le cose ultime. Dio è ciò che fa, per riprendere quel versetto preso da Osea, è colui che ci ha colpiti e che ci guarirà. E per la guarigione ci ha colpiti.